Aldo Cazzullo, editorialista, importante giornalista, che scrive un libro su una situazione che si era venuta a creare subito dopo, nel primo dopoguerra, citando un film degli anni 30-40, Via col vento, una battuta di Rossella O'Hara. Dove nasce quest'idea di focalizzare la sua attenzione in particolare su quegli anni?
Beh, nasce dal racconto di quelli che c'erano, che sono persone ormai anziane, perché io racconto una storia di 70 anni fa. Però era un'Italia che usciva da un periodo terrificante, eravamo un popolo di sopravvissuti, di scampati, poi in Emilia, in Lombardia, in Toscana, là dove la guerra era durata più a lungo. Davvero eravamo un popolo che a volte aveva salvato la vita per il rotto della cuffia e avevamo questa grande voglia di ricominciare, di ricostruire, questa voglia di vivere, di fare, anche di fare l'amore. 6 anni dopo la liberazione bisogna introdurre doppi turni nelle scuole perché ci sono troppi bambini. Oggi siamo il paese d'Europa che ne fa di meno. Segno che dobbiamo recuperare quella fiducia in noi stessi e nel futuro, adesso che l'Italia è di nuovo un paese da ricostruire. Ricostruire i ponti, le strade, ma anche la fiducia in noi stessi e nel nostro paese, in quello che possiamo fare.
Venivamo da anni terribili, come citava lei prima, da anni di sofferenza, però c'era coesione sociale, le famiglie magari erano più numerose, molti fratelli, i rapporti con i vicini erano diretti quantomeno. Adesso si passa sempre più spesso soltanto attraverso dei device, attraverso una conoscenza e un'amicizia digitale. Pensa che sia ancora possibile ricreare la solidarietà che si era creata tra le persone allora?
Sì, una delle chiavi per capire quegli anni è considerare il fatto che soltanto il 7% degli italiani aveva il telefono fisso, ovviamente, il telefonino era di là da venire, ma anche la televisione non c'era. Quindi per parlarsi bisognava incontrarsi e guardarsi negli occhi. Eravamo incomparabilmente più poveri rispetto ad adesso. Però eravamo umanamente più ricchi e quindi forse anche più felici. Il bello di essere italiani è sempre stato anche il calore dei rapporti umani. E dirlo qua in Emilia per me ha un senso particolare, ma anche in Veneto, ad esempio, sono dei posti in cui c'è proprio anche questo gusto di salvaguardare il dialetto, l'attaccamento al territorio. È una cosa molto bella, perché la bellezza di essere italiani è essere diversi gli uni dagli altri e poi magari riconoscerci nella patria comune che è l'Italia. Ecco, ho paura che questo calore dei rapporti umani lo stiamo un po' perdendo. Un po' perché si frequentano sempre di meno i luoghi tradizionali dove i nostri padri per secoli si sono amati, combattuti, riappacificati, quindi i centri storici, il paese, la piazza, la chiesa, il teatro, lo stadio. E si tende adesso, 15 anni fa ho fatto un libro sui centri commerciali che sostituivano questi luoghi, adesso la nuova piazza è quella virtuale, fra un po' anche i centri commerciali andranno deserti perché la gente compra tutto su Amazon. E quindi recuperare questa dimensione collettiva del vivere è una cosa molto importante. Lei ha detto una cosa giusta, c'era più solidarietà. Io non so se i nostri nonni, i nostri padri 70 anni fa fossero così diversi da noi, forse erano individualisti e familisti proprio come noi, ma era un individualismo che diventava vitalismo, voglia di vivere, di fare, di ricostruire, ma anche di ridere, di uscire la sera, di andare a ballare, di imparare le nuove balle americane, il foxtrot, la begin. Oggi l'individualismo diventa il narcisismo dei social e il narcisismo è un sentimento sterile per definizione. La radio c'era già, no? Questo va detto. La radio c'era già e la radio era una cosa che si ascoltava tutti assieme, non era l'autoradio, non era il transistor che portava attaccato all'orecchio, era un centro della casa, era in alto la radio, grande, un catafalco enorme, sopra una credenza, lontano dalle mani dei bambini che non dovevano armeggiare sulle manopole e si ascoltava la sera tutti assieme. Durante la guerra si era ascoltata Radio Londra e poi negli anni 40 e 50 la radio porta le grandi notizie, la vittoria della DC nelle elezioni del 48, l'attentato a Togliatti, la vittoria di Barthes al Tour de France. È una grande epopea collettiva che la radio ha raccontato.
E noi cerchiamo di continuare a farlo. Lei racconta alcuni episodi sul suo libro di storie vere di italiani che hanno vissuto quegli anni. Ce n'è uno che ricorda in particolare, vicino un po' alla sua storia familiare, o per lei sono tutti sostanzialmente varie sfaccettature della stessa storia, della stessa realtà?
Ma intanto un personaggio che mi piace ricordare, essendo qui in Emilia, è Giovanni Guareschi. Guareschi è uno degli oltre 600.000 IMI, internati militari in Germania. Anche il papà di Vasco Rossi era uno di loro. Vasco si chiama così perché si chiamava Vasco, un compagno di prigionia di Giancarlo Rossi, il papà del cantautore, che gli salvò la vita. Ci fu un bombardamento alleato su questo campo di prigionia. Il papà di Vasco cadde in una buca provocata da una bomba e questo suo amico, si chiamava Vasco, appunto lo prende, lo tira su e gli salva la vita. Ebbene, Giovanni Guareschi fu rinchiuso nel lager, un lager tedesco, e come altri 600.000 suoi commilitoni, rifiuta di andare a Salò a combattere altri italiani e resta in condizioni disumane nei lager, 100.000 italiani morirono nei lager nazisti di fame e di stenti, e Giovanni Guareschi nel suo diario lascia scritto: a Salò non vado, tiro fuori la mia testa dura da Emiliano della Bassa e non muoio neanche se mi ammazzano. E poi il 48 è l'anno in cui Guareschi pubblica il primo romanzo della saga fortunatissima Immortale di Don Camillo Peppone, ed è Guareschi che conia lo slogan: nella cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no. Insomma, Guareschi, lo racconto perché sono in Emilia, perché è un personaggio del libro, ce ne sarebbero molti altri, alcuni più vicini alle mie radici familiari. Luigi Einaudi era di Dogliani, il paese di mio papà. Però c'è da dire questo: l'Italia fu ricostruita dai nostri nonni e dalle nostre nonne, il contributo delle donne fu fondamentale, e uno dei meriti di quella generazione fu quello di darsi una classe dirigente, perché un paese ha bisogno di una classe dirigente, e tu non puoi mandare il peggiore o il mediocre, devi mandare uno migliore di te a governare. Enrico Mattei, Vittorio Valletta, Luigi Einaudi, Alcide De Gasperi, ecco, erano persone che sapevano fatto loro, e gli italiani si riconobbero in loro e li sostennero. Non abbiamo mai avuto un rapporto maturo con il potere, forse quegli anni lì sì, poi negli anni successivi, negli anni precedenti, l'italiano non è che critica o sostiene il leader, lo blandisce o lo abbatte. Mussolini a testa in giù a Piazzale Loreto, circostanze non comparabili, però Moro nel bagagliaio dell'Arena Rossa, Craxi sepolto sotto le mura della Medina di Hammamet, Andreotti sotto il processo per mafia, giusto Berlusconi se l'è cavata perché aveva un impero dietro. Non abbiamo un rapporto maturo con il potere. Oggi al potere vanno i peggiori, i mediocri. Una volta al potere andavano i migliori e i risultati si sono visti. De Gasperi, concludo, De Gasperi era uno che si rilassava la sera leggendo l'Egloga di Virgilio in latino e l'Anabasi di Senofonte in greco. Oggi i politici si rilassano stanno giocando alla PlayStation e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Grazie a Luca Zullo, grazie per il libro e anche grazie per essere venuto a presentare qui a Mirandola.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie a voi.